RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
Eccoci qua, RBN Caffè, venerdì 22 agosto, Luigi Schiffo per servirvi, Luca in regia, dai che ci siamo, due giorni e c'è Juve Parma e poi prima o poi finirà anche il mercato e ce ne staremo un po' più tranquilli. Capisco tutte le ansie di tutti i tifosi, ma come dico sempre, aspettiamo il primo settembre, lo so che è noioso da dire dal primo luglio la stessa cosa, però purtroppo così va il calciomercato in casa Juve. In questi anni non è più il tempo in cui uno prende e va a prendere Cristiano Ronaldo, va a prendere Higuain con 90 milioni, eccetera, eccetera. Sono cambiati i tempi e quindi sono cambiate anche le modalità di acquisto, che sono quelle last minute, perché costa di meno, ve lo dico proprio molto semplicemente. Vediamo cosa sarà di Colomboani, vediamo cosa si sarà degli altri nomi che vengono fatti costantemente, ormai da mesi, affiancati alla Juventus. Intanto pare che Arthur possa partire, destinazione Gremio e via, fuori due, dopo Douglas Lewis, anche Arthur pare ormai destinato ad aver trovato la prossima casa in Brasile. Quindi
magari
insomma,
anche Koopmeiners.
No, Koopmeiners lo deve tenere la Juve, perché sennò poi gli mancano i centrocampisti finché non arrivano, allora poi ne devi comprare due invece che uno, ma credo che Koopmeiners resterà, Tudor è stato chiaro. Tra l'altro, ieri è stata la giornata della presentazione di João Mario, forse abbiamo anche qualche pillolina, poi chiedo a Luca nel corso della trasmissione di prepararcene un paio, così tanto per sentire un po' la voce, per quanto tradotta, del giocatore portoghese, che sicuramente sarà titolare, anche perché a meno che non si vada su Nico Gonzalez, che è sempre con la valigia pronta, quindi vediamo un po' che cosa saranno. Di grandi scelte di formazione onestamente non ne vedo. Dicevi, hai pronta già la pillola? Ah, ok.
Ragazzi, qua mica smacchio leopardi.
Grande Luca. Allora, andiamo a vedere un po' la pillola numero 3, direi, che è significativa di come si vede João Mario. Vai pure.
Sim, é verdade, é que venho de um clube.
Sim, seguramente bisogna dire che io vengo da un grande club come il Porto, che è abituato a competere al più alto livello, sia nazionale che in Europa. Quindi mi sento preparato sotto questo punto di vista, sia fisicamente che tatticamente, per dare il meglio alla squadra.
E è isso che ho stato a lavorare questo tempo, questa pre-epoca.
È stato questo l'obiettivo di questa prima parte di pre-season, e quindi continuerò a farlo e sono motivato per farlo.
Così parlò João Mario, quindi un giocatore che è abituato ai grandi palcoscenici, perché il Porto, ricordiamolo, che per il Portogallo e non solo, anche a livello europeo, è un palcoscenico importante. La pressione alla Juve è ancora una cosa diversa, perché in Italia è tutto un po' più accentuato rispetto ad altre parti d'Europa, però il fatto di essere abituato a giocare partite pesanti per lo scudetto, adesso non so come si dica in portoghese lo scudetto, comunque per la vittoria del campionato o per la qualificazione in Champions League o comunque partite europee, ecco che è un bagaglio che per esempio Alberto Costa non poteva garantire. Quindi io ci vedo questo nello scambio fondamentalmente tra João Mario e Alberto Costa, cioè si è scelto un giocatore comunque ancora giovane, perché non è ancora lontano dai 30 anni, ma con l'esperienza e col peso specifico già di un giocatore affermato comunque su certi palcoscenici, mentre Alberto Costa inizia adesso la sua carriera. E proprio su questo è stato interpellato lo stesso João Mario. Allora andiamo a sentire che cosa ha detto a proposito di Alberto Costa, che è la pillola numero 7, credo.
Sim, come è ovvio, conosco.
Sì, sicuramente l'ho studiato, ho visto diverse partite della Juventus anche quando giocavo nel Porto. Mi piaceva lo stile di gioco, quindi lo conosco bene, sia il club che il campionato. So che il campionato italiano è forte, competitivo, fisico, con grande intensità.
È isso che vou procurar fazer, continuare a migliorare dia após dia.
Quello che posso fare è cercare di migliorare ogni giorno in ogni aspetto, sia fisici che tattici.
E sinto che cada dia vou ficar mais preparado.
Però ho l'impressione che ogni giorno il mio livello di preparazione sta aumentando e voglio continuare in questo modo.
Sì, questo era sul campionato italiano, ma va bene lo stesso, insomma, abbiamo capito che c'è differenza rispetto ovviamente al campionato portoghese, perché il campionato italiano ha delle specificità che altri campionati europei non hanno, ne hanno altre per carità, e quindi la parte tattica, la parte difensiva sappiamo quanto siano importanti per arrivare in fondo al campionato con dei risultati soddisfacenti, chiamiamoli così. Ultime di mercato da tutto Juve, Crystal Palace, su Kelly c'è l'intesa con Zegrova, Nico Gonzalez vuole l'Atletico di Madrid e quindi potrebbe essere vicina anche la nuova cessione, la terza cessione tra virgolette dopo quelle di Arthur, che dovrebbe arrivare al Gremio ormai in prestito, credo che vada ancora una volta, e di Douglas Luiz, che è già andato al Nottingham Forest, abbiamo visto le sue immagini con la valigia all'aeroporto di Caselle, arrivederci e grazie, già salutato dal Nottingham, dai suoi tifosi. Speriamo che i tifosi del Nottingham siano un po' più educati di quelli del Liverpool, che quando fanno i cori per Chiesa ci infilano un insulto alla Juve. Proprio loro, mi verrebbe da dire, che ogni volta che sentono la parola Juventus, è vero che sono passati 40 anni, è vero che è un'altra generazione, ma dovrebbero comunque inginocchiarsi sui ceci e tacere, e purtroppo invece non è così. Poi mi piacerebbe sentir parlare dei giovani che quest'anno faranno il loro debutto in prima squadra, e chi lo sa quali saranno lanciati. Per adesso direi che, ripeto, quelli che provengono dal Primavera e poi Next Gen in questo momento a disposizione di Tudor sono ovviamente Ildiz, Miretti, Savona e, finché rimane, Rui e Facundo Gonzalez, insomma questo è il gruppetto di giovani. Vediamo questo nuovo centravanti che ha preso la Next Gen, che l'ha pagato 2,5 milioni, insomma non è proprio poca cosa, e quindi può darsi che questo sia il prossimo inserimento o comunque una possibile inserimento nel futuro anche a livello di prima squadra. Sugli altri nomi onestamente non mi sbilancio, perché aspettiamo insomma quali saranno le scelte di Tudor. Intanto vediamo quelli che rimangono tra quelli che sono a disposizione. Averne sempre in rosa 3 o 4 credo che sia uno dei paletti che la società ha messo per quanto riguarda la valorizzazione di quello che viene fatto in casa, diciamo così, perché poi abbiamo visto che è un serbatoio di talenti, sicuramente la Next Gen, ma soprattutto è un serbatoio importante per il calciomercato a livello di scambi, a livello di plusvalenze, a livello di compensazioni delle uscite, degli esborsi economici per andare sui giocatori che servono per migliorare l'organico. Dicevo, si gioca tra poco, tra un paio di giorni, proviamo a metterla giù una formazione, che dite? Perché secondo me possiamo anche iniziare a farlo. Vabbè, Di Gregorio in porta direi che non ci sono sostanzialmente dubbi, così come con Kalulu e Bremer. Sul terzo difensore vediamo quale sarà, se Tudor dice qualcosa poi in conferenza stampa domani. Intanto ieri si è arrabbiato nuovamente, giustamente, per questo mercato aperto con 2 partite di campionato da giocare, eccetera, eccetera. Cose che si dicono tutti gli anni. L'anno scorso se ne era parlato un po' di più perché di mezzo c'era la Juve con Kobmeiners, e quindi ovviamente scandalo, non si può andare avanti così, bisogna togliere giorni al mercato, eccetera, eccetera. Il problema è rimasto, ma non è stato risolto, non è stato neanche affrontato onestamente. Ma credo che lì ci vorrebbe un intervento della UEFA a livello europeo, che decidesse una data entro la quale il mercato è finito. Io personalmente sarei per metterla quando inizia la stagione europea, cioè con la Supercoppa europea. Lì si chiude per tutte le federazioni affiliate alla UEFA la possibilità di fare mercato, punto e basta. Chi ha dato, chi ha avuto, avuto. Poi ci sarà gennaio, scusate, eventualmente per riparare. Dicevo, in difesa il terzo dovrebbe essere Kelly, almeno è sempre stato così fino adesso, perché Gatti e Bremer vengono tutte e due da infortuni, e quindi probabilmente, scusate, ogni tanto bevo, probabilmente a livello precauzionale, vediamo, appunto, ripeto, aspettiamo la conferenza stampa, perché uno dei dubbi di formazione è questo. L'altro dubbio potrebbe essere sulla destra, tra Nico Gonzalez e João Mario, ma credo che João Mario sia ampiamente favorito. A sinistra nessun dubbio con Cambiaso, in mezzo dovrebbe esserci Thuram e Kobmeiners, non Locatelli. Queste sono indicazioni che arrivano almeno fino adesso dal campo. Ildiz con Seisao alle spalle di David, questa potrebbe essere l'11 anti-Parma per quanto riguarda la Juve. Parma peraltro che ha perso dei pezzi pregiati quest'estate, come Leoni, come Bonni, eccetera, eccetera, quindi sicuramente rispetto all'anno scorso, che è l'unica squadra con cui ha perso Tudor peraltro, quindi ci sarà questo motivo in più anche per l'allenatore, e vediamo se, insomma, se il Parma si è indebolito oppure se rimane sullo stesso livello dell'anno scorso. Diamo il benvenuto a Daniele Galosso di Tutto Sport. Ciao Daniele.
Buongiorno a tutti.
Allora, caro Daniele, partiamo dal mercato, perché è vero che c'è il campionato, ma sappiamo anche che c'è l'urgenza adesso di risolvere alcune questioni. Artur, lo diamo per fatto al gremio?
Sì, direi che la cura di Magrante in mezzo al campo nelle ultime ore ha sortito i suoi effetti, quindi dopo Douglas Luiz è uscito di fatto anche Arthur, no, che è rientrato nelle rotazioni di Tudor evidentemente, ma è chiaro che a livello di spazio in rosa qualcosa va a liberare.
Ecco, va a liberare soprattutto un'altra fetta del monte ingaggi, che è quello che poi serve fondamentalmente far quadrare i conti, al di là del costo dei giocatori su cui tutti si concentrano. In realtà quello che pesa di più poi è il monte ingaggi, e quindi diciamo se ne liberi due così va già bene. Poi credo che in uscita ci siano anche dei giovani, no? Lo ricordiamo, ricordo prima, come Rui, Facundo Gonzalez, di cui non si parla, ma che penso negli ultimi giorni di mercato verranno dati in prestito, no? È così.
Sì, decisamente. Tudor ha lavorato con una rosa, sì, con delle lacune da un certo punto di vista in queste settimane, ma con una rosa tra altri versi anche abbastanza extra large. Se pensiamo che insomma in difesa appunto ci sono ancora Facundo e c'è ancora Diallo, se pensiamo che c'è ancora Rui sull'esterno, adesso appunto è stata un po' sfoltita la mediana, c'è ancora Adric che si sta valutando se dare e dove in prestito, al di là poi ovviamente del caso più emblematico che continua a essere quello di Vlahovic, quindi c'è da lavorare anche in uscita per Comolli negli ultimi giorni di mercato.
Sì, poi c'è sempre Nico Gonzalez, naturalmente. Ti chiedo se ci sono novità su Colomouani e se è vera insomma quella cosa di cui si è parlato anche ieri, cioè che il PSG avrebbe sparato 70 milioni adesso invece dei 55-60 di cui si è sempre parlato fino all'altro ieri, diciamo.
A me sinceramente non risulta di una forzatura in quel senso. L'operazione insomma sembrava e di fatto è abbastanza confezionata, ci si è un attimo andati ad inceppare sulle garanzie del riscatto a quanto ci risulta, quindi il fatto di vincolare il riscatto l'anno prossimo di Colomouani alla qualificazione in Champions ha fatto un po' storcere il naso al Paris, che vorrebbe condizioni più agevoli per avere sostanzialmente la certezza del riscatto del giocatore da parte della Juventus, e a quanto ci risulta insomma si sta un po' andando a sistemare i dettagli da quel punto di vista, detto che l'operazione nel complesso non ci risulta essere con in dubbio.
Ecco, quindi come sempre bisogna aspettare la fine del mercato, perché poi ovviamente cosa succede quando uno ha il sì del giocatore, lo dicevamo anche ieri, cosa fa? Tende ad allungare i tempi in modo che la squadra che cede debba un po' abbassare un pochino le pretese, perché se poi quel giocatore vuole andare per forza in quella società lì, altre offerte non le puoi prendere, tu sei in esubero e quindi una soluzione la devi trovare. Purtroppo funziona così, no Daniele?
Assolutamente, sì, un po' da entrambe le parti.
Certo.
Che da un lato c'è la fretta della Juve di avere il giocatore, perché comunque al di là del fatto che nelle prossime ore scatti la stagione ufficiale, è anche vero che Colomouani di fatto si è allenato solo con la seconda squadra, i giovani del Paris Saint-Germain, ha saltato in toto la preparazione della prima squadra, le amichevoli e quant'altro, quindi c'è poi anche un discorso di condizione atletica da considerare, e quindi c'è la fretta del Paris da un lato di risolvere un problema anche abbastanza grosso a livello economico in rosa, e dall'altra però c'è anche l'esigenza di stringere i tempi più possibile per la Juve per mettere il ragazzo a disposizione di Tudor, quindi c'è un po' questo braccio di ferro in corso, ma è destinato a risolversi insomma entro breve.
Ecco, un altro che non so onestamente che tipo di preparazione abbia fatto è Zegrova, perché risulta insomma dai libri, dagli albi, diciamo così, che non giochi una partita da dicembre, e quindi io non lo so che tipo di preparazione abbia fatto Zegrova, quindi nel caso in cui venga scelto lui, ottimo giocatore, perché l'abbiamo visto ovviamente in Lille-Juve pettinare letteralmente la Juve da quella parte, però magari poi se viene ci va un po' di tempo prima che possa considerarsi al 100% insomma, no?
Hai riassunto al meglio il pro e i contro dell'esterno kosovaro, nel senso che è reduce da uno stop molto lungo, problemi anche di pubalgia, quindi è una cosa che rischia di protrarsi nel tempo, ma più in generale ha una cartella clinica che insomma induce a prestare molta attenzione. Dall'altro c'è un giocatore con qualità e peculiarità davvero uniche e che quindi potrebbe fare un gran comodo, soprattutto per il modo di giocare a calcio di Tudor. In questo momento le valutazioni vengono fatte esattamente su questi temi, detto che c'è dietro sicuramente un certo tipo di convenienza economica riguardo al giocatore, che è in scadenza tra meno di un anno. Ha già annunciato al Lille di non intendere di rinnovare neanche nei prossimi mesi, e quindi è chiaro che la cifra di saldo è quella che in questo momento ingolosisce un po'.
Ecco, ti faccio quella domanda che mi è stata rivolta poco fa, che magari ne sai più di me, insomma, se oltre ai giovani provenienti dalla classifica primavera, che sono Ildiz, Miretti, Savona, poi finché ci sono anche Rui e Facundo Gonzales, se in prospettiva c'è qualche altro inserimento. Io parlavo di Okoro, ringrazio Daniele che ha ricordato anche la formula del prestito con diritto di riscatto, che è un giocatore su cui la Juve ha investito dei bei soldi, comunque per un prestito oneroso in Serie C, insomma, non sono pochi soldi quelli che ha messo la Juve sul tavolo. Quindi probabilmente su questo ragazzo, che è un gigante, l'ho visto almeno nelle immagini arrivare al J Medical, insomma, potrebbe essere lui uno dei nomi per il futuro, e poi ce ne sono anche altri?
È sicuramente uno dei nomi che andrà osservato con più attenzione, perché comunque la Juventus ha deciso di investire in maniera importante il riscatto che scatterà l'anno prossimo, sarà intorno ai 2 milioni e mezzo, in un'operazione che ha condotto ovviamente il DS della Next Gen Claudio Fellini, ma un'operazione che è stata supervisionata, da quanto ci risulta, anche da Comolli, proprio perché è un giocatore classe 2005 destinato a entrare un po' da subito nell'orbita della prima squadra, essere osservato con attenzione anche da questo punto di vista. Quindi sì, è uno dei nomi principali, se non il principale, che andrà seguito su questa stagione. Sulle prossime è evidente che la crescita di Pietrelli, un esterno offensivo, nell'ultima stagione è stata molto importante. Dico nelle prossime perché è stato ceduto in prestito, ma in prestito secco, proprio perché la Juventus ci crede. Come quindi fare i puntati sul Venezia quest'anno, anche per osservare la sua crescita, perché è uno dei maggiori indiziati a entrare a far parte della rosa della prima squadra a partire dalla prossima stagione.
Ecco, dicevo anche che mi pare di capire che sia ormai una politica della Juve quello di avere stabilmente in organico almeno 2 o 3 giocatori provenienti dalle giovanili della Next Gen, in modo da valorizzarli al meglio, e poi se trovi il talento come Ildiz ovviamente te lo tieni stretto finché puoi, perlomeno, però poi anche avere i Miretti, Savona a disposizione. Insomma, credo che sia una politica che la Juve sta continuando a portare avanti, e immagino che continuerà su questa strada. Ti chiedo adesso velocemente anche qualcosa sulla formazione, perché tra 2 giorni si gioca. È vero che domani c'è la conferenza stampa di Tudor, che presenterà la partita. Peraltro Tudor, dicevo anche prima, ha già parlato ieri, ha sollevato nuovamente la questione del mercato aperto mentre si gioca, con 2 giornate di campionato che si disputano a mercato aperto. Poi tutti gli anni ne parliamo, ma non succede mai niente, no Daniele?
Assolutamente, è un tema ricorrente. Poi, per carità, quando se ne parla viene sempre portata all'attenzione quello che è un po' il nodo principale della questione, ovvero che servirebbe uniformità in tutta Europa, quantomeno, o comunque nei maggiori campionati europei, perché è una mossa che difficilmente può compiere la Serie A da sola, se poi la finestra di mercato non corrisponde a quella di Premier e quant'altro, per ovvi motivi. Servirebbe sì una presa di posizione a livello europeo per risolvere questa diatriba, che è abbastanza fastidiosa per gli allenatori, ma non solo. Ecco.
Anche per i giocatori, che non fa la preparazione, perché poi situazioni che non sai, questo ci posso contare, non ci posso contare, mentre si assegnano dei punti, insomma, credo che sia una vicenda che secondo me si risolverebbe facilmente se la UEFA dicesse: signori, il mercato finisce quando si gioca la Supercoppa Europea, che è la prima gara ufficiale, così almeno siamo tutti pari. Si sa, tanto adesso cosa facciamo? Aspettiamo comunque l'ultimo giorno di mercato, che se fosse a Ferragosto sarebbe la stessa cosa, secondo me, però, perché poi alla fine si attende l'ultimo giorno, che se lo anticipi attendiamo solo di meno. Io credo che più o meno si possa riassumere così la cosa. No, ti chiedo la formazione, allora dai, io ho dato la mia con Kelly, che dici? Comunque, oppure Gatti e Bremer si possono mettere dall'inizio senza rischi?
Ma, Tudor ci ha abituato l'anno scorso, già l'anno scorso, a avere le idee piuttosto chiare. Mi sembra che anche questo precampionato le abbia avute. Anzi, un tema interessante sarà quello da settembre in poi, capire come gestirà il turnover quando si giocherà ogni 3 giorni e non potrà tirare dritto sempre solo con i suoi 12-13 fedelissimi. Dovrà sfruttare appieno la profondità della rosa, però su queste prime giornate appunto mi sembra che tra l'amichevole di Dortmund, quella di Bergamo, abbia già dato indicazioni piuttosto chiare in linea con quello che abbiamo già visto l'anno scorso, che lì nello specifico, essendo l'unico mancino lì dietro in rosa in attesa del rientro di Cabal, credo abbia un posto abbastanza assicurato nelle prime giornate di campionato, al di là dei limiti soprattutto in fase difensiva mostrata,
che per un difensore direi abbastanza,
che non è proprio un dettaglio per un difensore centrale di professione, che ha fatto vedere le cose migliori probabilmente nella metà campo offensiva, insomma quando si sgancia da braccetto di sinistra, poi con la palla tra i piedi, insomma è un giocatore anche interessante, però ha delle lacune dietro abbastanza evidenti, ma non credo sia in dubbio una maglia da titolare per lui. Può esserci dubbio in mezzo al campo tra Locatelli, Thuram e Koopmeiner, visto che Koopmeiner ormai lo possiamo annoverare a pieno titolo tra i mediani, quantomeno questo inizio di stagione sono in tre per due maglie da titolare. Ci teniamo un piccolo dubbio dietro, nel senso che insomma da cosa avevamo raccolto, l'intenzione fino a una decina di giorni fa era di reinserire gradualmente Bremer nelle partite, quantomeno quelle ufficiali da tre punti. È anche vero che a Bergamo soprattutto ha dato delle risposte molto confortanti, sia per minutaggio che poi da un punto di vista prettamente tecnico in campo, tra l'altro contro un avversario scomodo e di peso come Scamacca, quindi stanno rivedendo probabilmente un po' la tabella di marcia, la confidenza in positivo. Ed è evidente che posso già partire titolare col Parma, anche se fino a 10-15 giorni fa le intenzioni erano differenti. Per il resto non mi aspetto soprattutto davanti grosse sorprese, con Illiz e con Sensao a supporto di Davide.
João Mario a destra, no? Perché mi
ho cambiato a sinistra, João Mario largamente favorito a destra su un Nico Gonzalez di cui si parla molto sul mercato e che a Bergamo ha dimostrato tra l'altro di avere probabilmente la testa un po' più al mercato dal campo, perché è stato credo ampiamente il peggiore in campo dei bianconeri.
Sì, e poi comunque ha un po' l'atteggiamento di chi vive così in sospeso e non va tanto bene, diciamo così, in linea di massima. No, sulla difesa dico ancora una cosa, che secondo me, siccome né Bremer né Gatti hanno ancora i 90 minuti, perché io mi auguro che poi sia il KGB, Calulo, Gatti, Bremer, diciamo la difesa titolare della Juve in linea di massima, però in questo momento per sicurezza ti tieni fuori Gatti e così hai un cambio per Bremer che magari non ha 90 minuti. Credo che il ragionamento in questo momento sia questo. Poi c'è anche un discorso di mercato che dice: oh, ragazzi, a sinistra comunque di ruolo avremmo solo Kelly in questo momento, e questo potrebbe essere un messaggio che la società dovrebbe cogliere, anche se le priorità mi sembrano altre in questo momento. Ci sono nomi, e poi ti saluto, che non sono più fatti ma che secondo te sono fattibili? Per esempio mi viene in mente un Veiga che ogni tanto viene tirato fuori.
Allora, ma dietro è necessario che esca qualcuno, e in particolare nel caso proprio Kelly, che è il giocatore che potenzialmente può avere un po' di mercato in Premier. Considerando che alle spalle ha comunque un Cabal che ha ripreso a lavorare in gruppo a giorni alterni, perché ovviamente è reduce da un crociato, quindi deve un po' gestirsi, e che però nel giro di un mesetto che comprende anche la sosta per le nazionali, quindi due settimane in sosta, dovrebbe tornare a disposizione. In questo momento non c'è l'intenzione di andare a prendere qualcun altro. Poi appunto dovesse uscire il Kelly della situazione destinazione Premier, oppure Savona, che è l'altro giocatore che ha le caratteristiche per poter essere ceduto, non perché non sia un giovane interessante, ma perché insomma l'abbiamo visto da Bangula in poi, i giovani della next gen garantiscono più sovranità piena, quindi
sì, poi hanno ingaggi ridotti, quindi hanno una platea maggiore di acquirenti, diciamo così, ecco.
sono più sacrificabili. Ecco, se si muovesse qualcosa in quel senso negli ultimi giorni, allora sì, bisognerebbe andare a tamponare numericamente, altrimenti in questo momento non mi aspetto altri movimenti dietro. Mi aspetto che si possa muovere qualcosa in mezzo al campo, dove il nome di O'Reilly è sempre il più caldo, ma non è l'unico, ed eventualmente sull'esterno, naturalmente con il già citato Zegrova, però lì a patto che esca Nico.
E allora siamo sempre più o meno agli stessi punti, ma noi ci aggiorniamo periodicamente, vediamo se cambia qualcosa. Grazie Daniele Galosso, ti lasciamo al tuo lavoro per Tutto Sport, a presto. Ciao, ciao Daniele. Oh, da Daniele a Daniel di Tenerife, che ci dice: inutile girarci intorno, l'interesse per avere il mercato aperto 2 mesi è da attribuire ai media, principalmente ai procuratori, dovrebbe essere aperto 1 mese dal 1 luglio al 1 agosto. Questa è l'idea di Daniel da Tenerife, che sottoscrivo. Guarda, mi spingo fino a Ferragosto, finché non si inizia a giocare, poi basta, non se ne può più, va bene così.
La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
che segue la tua squadra.
Radio Bianconera,
l'unica che conta. RBN Caffè.
Pronti a ripartire con il caffè di RBN, sempre Luigi Schifo per servirvi e Luca in regia. Saluto John Cena e Nick che ci scrivono, un saluto su Twitch, poi i vostri messaggi, per esempio quello di Picus Jeb che dice: secondo me Gasp avrà bisogno di qualche mese per fare bene, mentre c'è chi ci scrive: il Milan ha un bel centrocampo, farà bene, e anche la Roma. Dunque, allora facciamo così, andiamo un po' a leggere le probabili formazioni. Ah, prima voglio fare, le prendo da Gazzetta, così diciamo che sono quelle che poi vengono di solito messe in circolazione. Mi fa strano, ecco, che un giornale come la Gazzetta, mi fa strano, naturalmente coglierete l'ironia, che un giornale come la Gazzetta tiri fuori l'82 anche con Antonioni oggi, con De Sisti l'altro giorno. Peraltro invito tutti ad andare a vedere, su YouTube si trova facilmente, il famoso rigore di Catanzaro per un fallo di mani di un difensore sulla linea di porta che ha parato al posto del portiere, quindi non so onestamente come si faccia a dire che quello non era rigore, chiusa parentesi dell'82, però ci sarebbero degli spunti interessanti su cui fare eventualmente polemicuccia in questa prima giornata, tipo c'è un Torino-Inter, o Inter-Torino, com'è? Inter-Torino, che riporta alla mente il famoso caso Belotti, no? Ve lo ricordate? Palla palla, gamba gamba, e quello è uno dei, diciamo che dopo la sparizione di Candreva, forse quello in ordine di importanza, è il secondo gravissimo errore commesso al VAR, e neanche giustificato da Rocchi nella circostanza, che ovviamente non ha punito nessuno.
Dov'è Rocchi?
Rocchi ce l'ha, adesso voglio vedere quando lo trova Allegri Rocchi, come va a finire tra i due. E invece l'altro caso, ovviamente, Marcenaro ad arbitrare Juve Parma, che ci porta alla mente proprio la sparizione di Candreva. Guarda un po', i due episodi potevano essere ricordati come fallimento, diciamo così, del VAR. Fallimento? Punto di domanda. Oppure uso politico? Perché io mi ricordo una frase di Rocchi 2 anni fa, alla fine del campionato, che disse: ognuno ha avuto quello che doveva avere. Allora, chi decide chi deve avere che cosa? Caro Rocchi, questa domanda non te la farà mai nessuno, pazienza, noi la facciamo qua nell'etere e magari prima o poi ti arriva all'orecchio. Dicevo però, diamo un'occhiata alle probabili formazioni delle candidate al titolo, diciamo così, per la prima giornata, per capire un po' come siamo messi in rapporto alla Juve. Per esempio, capolista Napoli, questa è la squadra: Meret, Di Lorenzo, Ramani, Juan Jesus, Olivera, Lobotka, poi 4-1-4-1, quindi Lobotka, poi Politano, Anghissà, De Bruyne e McTominay, e Luca al centravanti, visto che Lukaku si è rotto, adesso lo chiameranno Lukaku, vedrete, al primo gol di Luca mi gioco questa fish, Lukaku, ok? Tenete a mente, perché secondo me lo fanno. Poi andiamo a vedere un'altra delle candidate, che è la Roma. Diciamo, il Napoli comunque è un'ossatura stabile, nonostante quello che dice Conte, ha cambiato sì, ma mi sembra che l'ossatura della squadra sia improntata al mantenimento. Poi certo c'è il discorso del doppio impegno, che l'anno scorso non c'era, che potrebbe pesare, però sappiamo anche che Conte ha delle priorità ben precise quando inizia il campionato, ha già detto: sarà difficile ripetersi, ma faremmo la storia, vince 2 scudetti di fila col Napoli. E quando lui vuol fare la storia, sapete la famosa frase, chi vince scrive la storia e chi non vince la legge, e quindi lui c'ha quello in testa. La Roma, che in tanti dicono come possibile sorpresa, visto che c'è Gasperini, 3-4-2-1, Svilar tra i pali, Ghilardi, Mancini, Ndicka in difesa, Rensch, Coné, Cristante, Angelino a centrocampo, Sulé, Dybala e Ferguson in attacco, l'allenatore ovviamente è Gasperini. Questa è la Roma ad oggi, anche se Gasperini continua a chiedere i rinforzi. Il Milan, altra squadra che ha cambiato tanto, a partire dall'allenatore che conosciamo bene, Massimiliano Allegri, ovviamente 3-5-2, Maignan tra i pali, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Selemakers, Loftus-Cheek, Ricci, Fofana e Stupinan, e poi davanti Jimenez e Pulisic. Questo l'11 di partenza del Milan. Abbiamo ancora ovviamente da vedere, volendo, la Lazio, che non è cambiata perché non ha potuto fare mercato, quindi 4-3-3 ha cambiato l'allenatore Sarri, Provedel, Marusic, Gila, Postgard, Tavares, poi Guendouzi, Rovella, Dele, Bashiru, Cancellieri, Castellanos e Zaccagni. Questa è la Lazio. Poi abbiamo la Fiorentina, volendo comunque con Pioli, altro allenatore che ha vinto lo scudetto, quindi va tenuto in considerazione, 3-5-2 magari per un posto Champions e non per lo scudetto, comunque mettiamola lì. De Gea, Comuzzo, Pongracic, Ranieri, poi Dodò, Som, Fagioli, Ndur, Gosens a centrocampo, Gudmundsson e Ken in attacco. Bella coppia offensiva quella della Fiorentina. La Juve l'abbiamo detta prima e la sappiamo a memoria. L'Atalanta che ha cambiato allenatore, quindi Juric e non Gasperini, Carnesecchi, poi Scalvini, Yen, Cusonu, Bellanova, Ederson, Deron, Zappacosta, De Catelare, Sulemana e Scamacca. L'ultimo ovviamente teniamo l'Inter, che andiamo a leggere, che tra l'altro oggi ha ufficializzato l'arrivo del francese Diouf. Sommer tra i pali, 3-5-2 con Chivu, Pavarda, Acerbi, Bastoni in difesa, Dumfries, Barella, Sucic, Mkhitaryan, Di Marco, Thuram e Lautaro Martinez, la coppia d'attacco più che rodata. Queste le formazioni, ve lo lette, tanto così vi siamo fatti un'idea tutti quanti per sistemare la Juve in una ideale griglia di partenza. Ci facciamo aiutare da Luca Gramellini. Ciao Luca!
Ciao Luigi!
Oh, là, sembri il Papa, aspetta che c'è l'eco, vediamo se riusciamo a risolvere, se no facciamo telefonicamente. Dunque, Nick76 intanto ci scrive: oggi, ogni giorno tirano fuori un articolo contro la Juve, è iniziata la campagna diffamazione per campionato, sentimento popolare in partenza, e questo l'idea, è la stessa cosa che diceva ieri per i milioni, avete fatto caso, l'anno scorso la Juve ha speso 200 milioni. 100 dei quali adesso vengono tirati fuori di nuovo per i riscatti. Quest'anno la Juve avrebbe già speso 100 milioni per i riscatti che contavano l'anno scorso nei 200 milioni. È tutto un giochino così, è un continuo, dobbiamo fare attenzione perché ci scherziamo, ma poi alla fine sappiamo quanto possa pesare il sentimento popolare. Poi annunzio da Padova ci dice: il mercato potrebbe essere anche meno di un mese perché la maggior parte delle contrattazioni avviene gli ultimi giorni. Vabbè, un mesetto lasciamogli, anche un mese e mezzo, ma dico solo che e quando si inizia a giocare sul serio che bisogna che le squadre siano fatte, perché falsa il campionato anche l'assegnazione di 6 punti di squadre che poi cambiano, ma a volte anche abbastanza radicalmente, con 2-3 innesti importanti, 2-3 cessioni importanti. Magari ti trovi di fronte, facciamo l'esempio, Juve Parma, un Parma di un certo tipo, magari il Parma la prossima giornata è già un'altra squadra, quella dopo un'altra ancora, e ha giocato e si sono assegnati dei punti. Io trovo che questo non sia regolare dal punto di vista proprio della credibilità del campionato, però è un problema evidentemente mio che non si pone nessun altro dove conta. Poi Michele da Chioggia: per me il mercato dovrebbe essere aperto dal 15 giugno al 15 agosto, anticipare il mercato invernale a dicembre, anche questa potrebbe essere una soluzione. Troviamo Luca Gramellini al telefono perché così non c'è l'eco. Ciao Luca.
Ciao Luigi, ben ritrovato e spero di non essere il Papa ma di essere me stesso.
No, sei tu, ti riconosco, ti riconosco caro Luca. Naturalmente youtuber, lo conoscete tutti, Luca Gramellini, in tanti lo seguirete sicuramente sul canale YouTube e non solo, su tutti i social. Caro Luca, dicevo, ho letto prima le probabili formazioni della prima giornata per fare un po' il giochino della griglia di partenza, no? Sì. Mi pare che, al di là di quello che dice Conte, il Napoli non sia cambiato poi così tanto, diciamo così, rispetto all'anno scorso, così come l'Inter, quindi diciamo che si riparte da lì. Poi dopo vediamo Milan, Juve, Roma, Atalanta, Lazio, Fiorentina, mettiamoci dentro chi vogliamo. Però la mia idea, non so se sei d'accordo, è che se il Napoli parte va bene, si gioca per il secondo posto, sappiamo come funziona Conte e tanti saluti. Altrimenti, se si rimane come l'anno scorso, ricordiamoci che la Juve a un certo punto era meno 6, pur con tutti i disastri fatti, e mi pare che quest'anno sia un po' meno incline a fare disastri, diciamo, specie con le medio-piccole, no Luca?
Allora Luigi, io sono combattuto tra una sorta di ottimismo dovuto al fatto che ho fiducia in Tudor e in quello che può uscire da questa stagione, partendo però da un presupposto, che non essere martoriati dagli infortuni come è accaduto nel recentissimo passato, perché è una rosa che dal mio punto di vista ha lacune, non è completa e soprattutto è debole nelle alternative. Io facevo una considerazione anche pochi minuti fa: se viene un raffreddore a Cambiaso o a Joao Mario, Ecco, io sinceramente pensare di giocarmi le partite che contano con Filip Kostić, di cui nutro stima, rispetto, ma non lo reputo un giocatore ad altezza Juve o ad altezza prime posizioni, più una squadra che lotta per le prime posizioni, e se penso che l'altra parte l'alternativa possa essere un Savona o anche un Nico Gonzalez qualora non partisse, ma che comunque non può essere un esterno a tutta fascia, cominciano i problemi. Però ecco, diciamo che se la Juve riuscirà negli ultimi giorni di mercato a trovare qualche valida soluzione alternativa, il Napoli è strafavorito per mio conto. Poi, seppur l'Inter più avanti per struttura di squadra, ma avendo cambiato allenatore, avendo qualche certezza in meno rispetto al passato, non è così lontana come potremmo pensare, la Juve, se sarà brava, se la può giocare. Come dicevi tu, è chiaro che il Napoli è sicuramente la favorita, bisogna vedere come riuscirà ad approcciare il campionato, se riusciranno a essere bravi a tenerla lì abbastanza vicina per poi magari nello sprint finale piazzare il colpo decisivo. Diciamo che la Juve se la può giocare per le posizioni alte, se gli infortuni non saranno protagonisti anche di questa stagione.
Sì, specie Mirati in alcuni ruoli fondamentali, ovviamente quello di Bremer e Cabal l'anno scorso nello stesso reparto, è stato un po' un disastro, certo. Ovviamente, quello sì.
Tra l'altro abbiamo visto come Bremer incida parecchio sull'essere presente o meno, anche un Bremer che ancora non è il Bremer che ovviamente ci aveva lasciato prima dell'infortunio. Logicamente è naturale.
Dunque, abbiamo Zegrova, può fare l'esterno tutta fascia, secondo me meno di Nico, ci scrive un amico alle 71 su Twitch. Zegrova adesso onestamente lì giocava offensivo nel Lille, ma comunque io ribadisco il concetto, se si fa male qualcuno tra un mese Zegrova sarà pronto, ma subito è difficile che sia pronto, ammesso che arrivi alla Juve, perché non gioca da dicembre. Questo va premesso per correttezza, perché poi se no vengono fuori le sorprese, diciamo a pacco comprato, ecco. Almeno così sai che Zegrova è un bel giocatore offensivo, può fare tutta fascia comunque, credo, no? Perché la corsa ce l'ha, poi per come gioca la Juve aggressiva nella metà campo avversaria, credo che ci possa stare, non so se sei d'accordo.
Guarda, io ho una considerazione diversa, nel senso che sì, lo può fare, però bisogna vedere come intende giocare Tudor. Se all'esterno gli chiedi dei compiti difensivi, Zegrova non è il giocatore indicato per fare
come
per
Nico
ruolo.
Gonzalez, diciamo.
Esatto, come Nico Gonzalez. Quindi se tu vai ad acquistare un giocatore come Zegrova o un giocatore come Sancho, a mio modo di vedere lo devi fare in un'ottica di una, diciamo,
il
disconsei di
Saula, dare il cambio a loro, diciamo.
Sì. Esatto, di una struttura di gioco che preveda l'esterno alto o eventualmente, come si è fatto con Conseil Sao, cercare un pochino di avvicinarlo, di accentrarlo, poi partire largo per accentrarsi, allora sì, ma se devi prenderlo per fare l'alternativa o il titolare di Cambiaso o di João Mario, a seconda della fascia nel quale prendiamo il giocatore di cui stiamo parlando, Zegrova o Sancho, tanto per dire due, ecco, allora io credo che si stia sbagliando un pochino l'impostazione del mercato. Quindi penso che se Zegrova dovesse arrivare alla Juve sarà perché lo si vuole utilizzare più nei due trequartisti, chiamiamoli così, che non negli esterni di centrocampo.
Diciamo che eventualmente ha più quelle caratteristiche Molina, che è uno che fa più terzino, diciamo,
sì.
Così. Quindi magari con l'Atletico Madrid negli ultimi giorni di mercato si arriva al famoso scambio Nico Gonzalez-Molina con rispettive valutazioni dei giocatori, con guaglio a favore della Juve naturalmente. E tanti saluti, questa è una prospettiva che rimane sempre in piedi comunque finché il mercato non è finito. Ti sottopongo il ragionamento anche scherzoso di Pierluigi da Casal Palocco, che ci scrive: Coop è duttile, può fare con costanza quasi tutti i ruoli, tutti da mediocre sempre tra il 5 e 5 e mezzo. Scherzo, quest'anno farà la differenza, ma mi pare soprattutto che Tudor non sia di quello che fa cambiare i ruoli ogni partita ai giocatori. Se gliene sceglie uno, poi è quello, ha deciso che è mediano, farà il mediano nella rotazione dei 3-4 di centrocampo che ci saranno a disposizione, no?
Ma diciamo che Tudor è partito con una visione di Kop Meiners diversa da quella attuale. Io credo che sia molto più indicata quella attuale, cioè nei due di centrocampo, considerando che la Juve gioca a due a centrocampo, perché per me sarebbe un eccezionale mezzala di un centrocampo a tre. Ma siccome gioca a due, lo vedo molto meglio nel centrocampo 2 di fianco a Thuram che non nella posizione di Gonzalez o il Diz a fare il trequartista alle spalle della punta. Se sarà la sua stagione del rilancio, me lo auguro. Non sono così convinto, anche se devo dire che nel momento in cui è stato posizionato in mediana l'ho visto meglio. La speranza è che abbia la forza caratteriale di venirne fuori, perché la qualità del giocatore non le si possono discutere. Forse qualcosa ha lasciato a desiderare dal punto di vista della tenuta mentale, della capacità caratteriale di affrontare la difficoltà e le pressioni che ci sono in un club come la Juve quando le cose non girano come tutti si aspettavano girassero.
Quando arrivi con 60 milioni sulla schiena che ti pesa, sei parlato di te per due mesi, eccetera, eccetera.
Assolutamente. E potrebbe essere che questa scelta di spostarlo in mediana porti la Juve a ragionare diversamente sul mercato, nel senso che se prima si parlava di Ullman, a quale non ho mai creduto perché ha dei prezzi che sono assolutamente fuori mercato, poi si è parlato di Matt O'Reilly, al quale credo comunque relativamente, a meno che non si faccia un colpo di coda con un prestito eventuale obbligo di riscatto, perché comunque parliamo di cifre che oggi la Juve non è così subito in grado di poter elargire. Ecco che Koopmeiners messo nella mediana potrebbe distogliere l'acquisto lì in mezzo per magari concentrarsi di più su un esterno per rafforzare la batteria degli esterni, o come si diceva appunto nei trequartisti, che nel caso partisse Nico Gonzalez, secondo me a quel punto lì arriverebbe a prescindere.
Sì, per forza, perché a quel punto ne mancherebbe uno, proprio anche per non puoi per giocare sempre gli stessi due. E qua ci colleghiamo al messaggio del nostro amico Valerio da Gran Canaria, che saluto sempre volentieri. A me preoccupa più la panchina non idonea per fare tre competizioni al top, più che gli 11 in campo, in particolare con un'eventuale uscita di Vlahovic e le entrate difficili che abbiamo con poco tempo a disposizione. Questo è il tema di questa ultima parte del mercato, no? Cioè alzare il livello delle cosiddette alternative in modo da poter fare delle rotazioni senza che la squadra perda identità e qualità, che è un rischio che l'anno scorso abbiamo visto che si corre facilmente se non fai attenzione.
Ah, non ci sono dubbi che gli eventuali interventi che la Juve andrà a fare sono presumibilmente più per rafforzare le eventuali alternative, dove secondo me, come dicevo prima, siamo un po' carenti, perché se viene un raffreddore, un giocatore che ha cambiato, pensare che giochi Kostic, sì, una partita te la può tenere, ma se devi affrontare partite importanti con Kostic titolare, io nutro qualche perplessità, molto onestamente.
C'è sempre McKennie che lo possiamo mettere dove vogliamo, però è sempre un adattato, diciamo così, ecco.
Esatto, alla bisogna si può fare tutto, sì. E si può sopperire soprattutto se la squadra ragiona di gruppo e non di singolo, quindi un gruppo molto coeso e unito può sopperire alla mancanza di un grande giocatore, chiaramente, ripeto, alla bisogna, se deve essere per un lungo periodo, come purtroppo è successo con le assenze di Cabale e Bremer, diventa problematico anche se sei un gruppo unito e coeso. Quindi sicuramente nelle alternative la Juve dovrebbe, a mio modo di vedere, cercare di aumentare la qualità.
Ecco, l'ultima te la faccio sull'extracampo, che so che è un tema che ogni tanto tocchi anche nei tuoi video. Stiamo tranquilli quest'anno oppure, come sempre, polemiche, VAR, visto che è tutto uguale, cioè Chinè, Rocchi, Gravina, adesso il VAR lo dovranno spiegare, quindi sarà un po' più magari sotto l'occhio attento dei tifosi dello stadio, quindi più difficile poi giustificare magari certe decisioni. Ti aspetti un altro anno di polemiche, detto in estrema sintesi?
Devo darti la risposta sincera?
Sincera.
Oppure devo essere diplomatico?
No, qua la diplomazia è stata abolita da tempo, la lasciamo ad altri.
Allora, guarda, figurati, nel momento in cui ci sarà un episodio pro Juve o contro la Juve, scoppieranno polemiche infinite, a prescindere da Open VAR, VAR che sarà spiegato dagli arbitri direttamente sul campo. Credo che questa situazione non cambierà, e purtroppo non cambierà anche perché, insomma, sotto gli occhi di tutti quello che questa gestione della federazione sta attuando, dove si utilizzano due pesi e due misure sempre, dove siamo ancora in attesa di avere delle risposte per quelle che furono le plusvalenze dei famosi, li chiamano tra virgolette pistaioli, che mai andarono dove dovevano andare, e siamo ancora in attesa che la procura, che doveva essere solerte per dare regolarità al campionato, come fece con la Juve, lo faccia anche con le altre. Quindi in una situazione come questa pensare che le polemiche saranno abolite o saranno diminuite non ci credo nemmeno quando lo vedrò. Poi, felicissimo di potermi sbagliare, resta il fatto che amo il calcio, amo la Juve, lo seguirò a prescindere, però è un sistema che si è autominato e che ha minato la credibilità credo in cui tutti noi avremmo voluto credere.
Sì, anche perché l'ha minato dalle fondamenta, secondo me, nei nastri di partenza già ci sono delle situazioni troppo diverse tra di loro per dire siamo tutti sotto le stesse regole, e questo secondo me già toglie parecchio, e poi insomma vediamo se riescono a recuperare un po' di credibilità in questo campionato. Caro Luca, ti ringrazio per essere stato con noi anche quest'oggi, ti do un appuntamento per una prossima volta.
Grazie Luigi, grazie a voi, sempre gentilissimi, buon proseguimento, un saluto a tutti.
Un saluto a Luca Gramellini, naturalmente vi invito sempre a seguirlo su YouTube, molto equilibrato lui, è come youtuber, non è di quelli che vanno all'assalto lancia in resta, anche se qualche volta si arrabbia anche lui giustamente, come tutti. Forse abbiamo un vocale da ascoltare, caro Luca, vediamo un po'.
Buongiorno Gigi, Dani da Tenerife, grande fiatone, qui non si molla niente.
Corri, corri.
Sono contento che Luca stia smacchiando i leopardi, io unisco i puntini, quindi è bella coppia direi. E ti volevo chiedere, ma secondo te alla fine di questo mercato, domanda da 100 milioni di dollari, ma quanti giocatori avremo in rosa?
28, guarda, ho detto un numero a caso, spero di averlo azzeccato, diciamo, secondo me 28 compresi i giovani che saranno aggregati eventualmente nelle liste che poi puoi inserire e non utilizzare per esempio in Champions, la famosa lista 2, no, dicevo quelli giovani che li metti nella lista 1 e poi magari non li usi sempre, però secondo me un 28 giocatori servono per fare una stagione come questa, perché cosa vuol dire? Sono due per ruolo, più tre portieri, più altri cinque che tieni lì, che non ti costino magari tanto e che li tieni aggregati, perché comunque può sempre capitare l'emergenza, la voglia di far esordire un giovane, eccetera, eccetera. Poi è chiaro che nella lista ufficiale ce ne devono stare 25, però appunto con i giovani si può giocare un po' di più e quindi magari arriviamo a quella cifra lì. Poi abbiamo, ho detto un numero, però così come ho scommesso su Lukaku, che sarà il primo titolo del gol di Luca nel Napoli, vediamo se ci azzecco. Col 28, abbiamo ancora un vocale, vai.
Ciao, Claudio, Nord da Roma. Allora, aspettavamo l'uscita di Bangula, poi di UEA, per ufficializzare Sancho. E non è successo. Aspettavamo l'uscita di Douglas Luiz per prendere un centrocampista o per ufficializzare Colomani. E non sta succedendo. E aspetteremo quella di Nico Gonzalez per ufficializzare Zegrova. E non succederà.
Ottimismo allo stato puro, diciamo così. Vediamo da qua alla fine se avrai ragione. Vuol dire che la Juve non avrà operato bene sul mercato, punto e basta. Per adesso, ripeto, è un mercato che va valutato per quello che ha fatto Comolli e non per quello che era stato precedentemente, tra virgolette, obbligato, ed è un mercato col segno più dal punto di vista economico, ma dal punto di vista tecnico non so se si possa dire proprio lo stesso. Mauro D'Orbetello suggerisce una campagna anti-Gazzetta dello Sport, addirittura, attenzione, scusate, Fabrizio da Parma. È necessario scrivere migliaia di email alla Gazzetta dello Sport, in quanto la loro non è solo una campagna diffamatoria, ma regolarmente omettono notizie su Inter e Napoli. Facciamoci sentire, ci dice lui. Invece Mauro Orbetello dice: il mercato è stato esaltato per tutta l'estate, ora la squadra è praticamente sovrapponibile a quella dell'anno scorso, qualcosa non torna. Ma esaltato il mercato della Juve, onestamente non mi pare, sono stati sempre tutti molto critici e attenti, come giusto essere in questo. Poi c'è chi segnala che il varista, il signor Meraviglia, è napoletano fino al midollo, un po' come altri che poi hanno detto che non se la sentono di arbitrare Napoli, chi lo sa se anche lui non se la sente come qualche suo collega. Abbiamo ancora vocali? Vai. Se ce la facciamo, se no siamo in chiusura, vai tranquillo, Luca.
No, non va.
Va bene lo stesso. Poi, allora, chiudiamo con il messaggio di Giovanni da Palermo, che dice: ogni giorno la solita minestra, bisogna vendere per comprare, la dirigenza, il nostro presidente, hanno sbagliato negli anni passati, ma quello che paga è il tifoso, con un mercato di questa sessione penosa, stancante. Imparino a rimediare i loro errori, bisogna vendere, la società non sta facendo una bella figura, ci dice Giovanni da Palermo. È un pensiero abbastanza diffuso questo, ma è un pensiero che magari aggiorniamoci, Giovanni, alla fine del mercato. Io vi invito sempre, so che la pazienza si è esaurita perché è due mesi che andiamo avanti a raccontare la solita minestra, però aspettiamo la fine del mercato, poi tiriamo una riga serenamente, faremo un bilancio con pro e contro dal punto di vista economico e soprattutto tecnico, che è quello che ci interessa di più. Grazie per essere stati con noi anche oggi, numerosi con i vostri messaggi, grazie a Luca in regia. Per quanto mi riguarda, intanto vi do la buona notizia che torna Giulia Borletto, quindi dalla prossima settimana ci sarà lei a RBN Caffè. Io invece tornerò dal 1° settembre con la Juve del lunedì, attenzione, non più la sera ma al pomeriggio alle 14. Ciao a tutti, a presto.
RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.